Adesso da parte di Marta una domanda.
Marta.
Ti leggo
Marta.
Il suo messaggio. Ciao fratelli, c'è una cosa di cui vi voglio parlare. È stata una delle cose che più mi aveva buttato nello sconforto. Si tratta di R, che voi conoscete. È sempre stata una sorella preziosa, dolce e amava Gesù e stavamo evangelizzando insieme. È successo che ho cominciato a vederla molto carnale, lontano dalla parola, dallo spirito. E così ho cercato di capire, di farla parlare cosa sta attraversando per aiutarla. E mi ha raccontato che aveva tradito il marito con un uomo. Sono rimasta più scioccata quando ho saputo chi fosse. Era il marito di sua amica che lei, R, stava evangelizzando.
Caspita.
E R stava per scappare di casa con quell'uomo. Dio mi ha dato un messaggio definendola assassina spirituale e che ha cercato l'amore della carne ma ha rifiutato l'amore infinito di Dio. Certezza nell'uomo e non certezza di Dio. E soprattutto gli ha fatto vedere come le sue mani erano intrinse di sangue. Quando ho dato queste parole difficili per me, perché le voglio molto bene, lei ha iniziato a piangere e a pentirsi. Ma ora la paura delle conseguenze la blocca. Ho paura che lei non riesca a confessare e vede che è in una fossa.
Si è messa lei in una fossa.
Io sto soffrendo molto per lei, però non riesco a starle vicino finché non confesserà il suo peccato al suo marito. Gli ho detto che doveva confessare, ma lei non l'ha ancora fatto. Vede sua amica come se fosse nulla. E io ho deciso di allontanarmi da lei con mansuetudine. Sto facendo la cosa giusta? Vorrei sapere voi cosa mi consigliate. La mia fede non deve essere influenzata da nessuno. Spero di non darvi tristezza. Vi abbraccio con tutto il cuore. Dio vi benedica.
Ti benedica Marta. Grazie Signore. Amen. Gloria Signore. Oh, guarda, con piano piano, comunque il tuo atteggiamento è giusto, ti sta comportando bene, diciamo, forse potresti cominciare a condividere con lei alcune scritture di verità e quindi avanti con le scritture, va bene, è la cosa più potente che c'è. Andiamo a 1 Corinzi 6:9.
1 Corinzi
6:9, cosa dice sugli adulteri?
Non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti.
Ok, quindi è chiaro. E non c'è regno di Dio non c'è per questi peccatori qua, compreso gli adulteri. Ora, è vero che Gesù perdona anche gli adulteri, lo vediamo in Giovanni capitolo 8, Gesù perdona l'adultera. Va bene, ma... Però non è che Gesù perdona senza pentimento. Mm-hmm. Fa, io ti perdono, però non è che in Giovanni 8, conosci la storia, no?
Sì, Gesù dice vai e non peccare più.
Sì, conosci la storia, no? Sì. Che i farisei gli portano un'adultera colta sul fatto. Mm-hmm. Ora Mosè dice di lapidarla e tu cosiddetto Messia, la vorresti perdonare? Allora spezia la legge di Mosè.
Sì.
E Gesù la perdona. Però non dice in Giovanni 8 se lei ha ricevuto, se lei è stata perdonata. Perché, Angela?
Come non dice?
Capito la domanda?
Ma Gesù l'ha perdonata.
Gesù l'ha perdonata,
sì.
Però non dice se è stata perdonata.
Però se Gesù la perdona, è perdonata?
No.
E come no?
Perché se lei continua a fare adulterio e non si pente?
Ah, ok. Allora Gesù l'ha perdonata una volta.
No, non è una volta, 100 volte.
Però prima
una volta, quella unica volta è stata perdonata lei?
Sì, sì, sì.
No, Gesù ha inviato il perdono, ma non sappiamo se lei si è pentita, cambiata, quindi se lo ha ricevuto o no. Cioè, capisci? Cioè, Gesù manda il perdono, questa però non si pente e continua a fare adulterio, è perdonata?
No, perché lei torna ai suoi spiriti negativi, maligni, ai demoni, all'adulterio, quindi è lei che torna alla fossa. Però Gesù sì l'ha perdonata.
Sì, sì, poi però non è stata perdonata nel senso che lei non l'ha ricevuto.
Lei ha rigettato.
Se non
diciamo.
L'ha ricevuto, se l'ha rigettata. Gesù manda il perdono.
Okay.
Gesù perdona tutto, ha perdonato anche il diavolo, tutti perdona lui. Ma l'ha ricevuto il suo perdono?
No.
Perché
allora,
non si è pentito.
Diciamo che Gesù l'ha perdonata, le ha detto non peccare più. e lei se torna all'adulterio rigetta il perdono di Gesù.
Sì, ora se lei si pente può anche sbagliare in futuro, ogni volta che sbaglia 70 volte 7 deve pentirsi, un numero simbolico,
sì, però,
ovviamente.
Sinceramente.
Deve pentirsi sinceramente.
Ah. Sì.
Ora se lei dice, oh meno male, non mi hanno lapidato, Gesù mi ha perdonato, sono a posto,
okay,
e mi perdonerà ogni volta, io torno a fare adulterio tranquillamente.
No, allora no, allora hai sbagliato.
Quindi Gesù l'ha perdonata, ma non è stato perdonato se lei non ha
accettato il perdono
e
è cambiata
e non si è pentita.
Sì.
Ok, questo
sì,
voglio
sì,
dire.
Sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì.
Allora, perché altrimenti qui c'è una contraddizione, se non, altrimenti dice, non sapete che gli adulteri non erediteranno il regno di Dio? Ma come, se Gesù l'ha perdonata? Calma, bisogna vedere se quella l'ha ricevuto.
Sì, sì, sì. Dipende anche da lei, sì.
Ok, ci siamo?
Sì.
Quindi è vero che Gesù perdona anche gli adulteri, però è anche vero che se siamo cristiani, per ricevere questo perdono bisogna confessare il peccato. Giacomo 5, Proverbi 28. Salmo 51, cosa dice? Comincia Giacomo 5,16.
Giacomo 5,16. Confessate dunque i vostri peccati gli uni agli altri, pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia.
Allora, cos'è che dice? Vai Giacomo 5 lì, clicca tutto il capitolo per cortesia.
Sì.
E dove dice, se ha commesso dei peccati gli saranno perdonati. Cos'è? 14, 15 lì.
15.
Leggi.
E la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risanerà. E se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati.
E il 16 dice, confessate dunque i peccati.
Uh-huh.
Capisci il nesso?
Sì.
Sì. Se ha commesso dei peccati, gli saranno perdonati, virgola, se confessa.
Uh-huh.
Ci siamo?
Sì.
Oh. Proverbi 28,13, Giacomo, Salmo 51,1. Allora,
Proverbi 28,13. Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona otterrà misericordia.
Va bene, quindi è facile andare da un prete e dire, lei di mestiere cosa fa? Confessore, ah, facile. Quanto mi costa confessare l'adulterio? Un po' di Ave Marie, qualche novena, qualche rosario, e la Madonna di Maggiugorje ti perdona, ti intercede. E no, caro, non è così semplice la storia. E no. E tu devi andare dalla persona che tu hai fatto del male. A me una volta c'è stato un fratello che viveva con noi in Polonia e questo a un certo punto se n'è andato, non voglio più, non mi piace questo, non mi piace quell'altro, insomma non gli piacevo io in poche parole. E se n'è andato. E poi dopo un anno che se n'era andato, un anno, scrive e dice, sai, io devo confessare che quando c'è qualcosa che mi dà fastidio, io ho problemi spirituali, che è successo? È successo che quando sono andato via ho rubato dei soldi dalla vostra, ho fatto una ripulita di qua e di là, e invece non ce ne vanno neanche accorti perché non contiamo i soldi giorno per giorno, cioè abbiamo così, e questo ha rubato una somma cospicua di soldi e non ce ne eravamo neanche accorti. Capito? Questa è la manina veloce. Questa. E allora ho detto, sì, vabbè, ti perdoniamo, ma quanto hai rubato? E non mi ha più risposto. Mm-hmm. Beh, come regola tu devi dire, devi ridare i soldi che hai rubato. Questo neanche mi ha detto quanto ha rubato, quindi non so se era centinaia di euro o quello che era.
O confessi o non confessi.
Capite? Questa è una mezza confessione.
Sì.
Cioè io l'ho perdonato subito al telefono, perché poi ci siamo sentiti. Però io non so se sto perdono è arrivato. Cioè io l'ho mandato il perdono, ma lui l'ha ricevuto. Questo dipende tra lui e Dio.
Mm-hmm.
Ma il fatto è che io poi gli ho scritto e gli ho detto, ma senti, ma quanto hai rubato? Come è stata la cosa? Un fratello che da anni lavoravi con noi. Da anni.
Mm-hmm.
Poi abitavo con noi anche, cioè... E noi siamo rimasti, caspita, per questo dico attenzione ai falsi fratelli. E cioè non è che questo è un falso, è un fratello questo, però secondo me è un po' zigzagante. E quindi voglio dire, non è sufficiente, devi anche riportare il mal tolto. Cioè non puoi riportare l'integrità alla moglie del fratello che tu hai commesso adulterio, no? Come puoi riparare un adulterio? Non puoi ridargli... Però il perdono fa anche quello, ma i soldi puoi ridarli però, i soldi è una cosa che dovresti ridarli. offrirli, va bene?
Allora, quindi, penso io adesso,
confessare
nella testa di questa, diciamo, sorella, perché sappiamo che lei amava Gesù sinceramente, anche evangelizzava, quindi anche noi l'abbiamo conosciuto, era dolcissima, anche una donna molto bella, quindi è cascata probabilmente nelle lusinghe di qualche uomo che la corteggiava. Comunque, penso io, questa sorella...
Attenzione, attenzione quando gli uomini vi fanno il filo, sorelle. Sai, tu sei sposata e sei una donna piacente, e cioè, tutti gli, cioè, non tutti, cioè, molti uomini ti fanno sentire la regina delle regine, però vostro marito non vi apprezza. E allora voi pensate che se io fossi libera, io potrei godere tutti questi onori. Non è così.
No,
vi stanno trattando come una prostituta.
Sì.
Vogliono solo una cosa da voi, tutti i fiori, i fiorellini, e tutte le moine, il gelatino, l'hamburger, sono tutte ipocrisie.
Sì, perché...
È facile per un adulto andare a letto con la moglie di un altro, la incontri una volta alla settimana, mezz'oretta qui, mezz'oretta là, 2 ore a letto, e sempre gentile, ti apre la porta, ti offre il gelatino, il pranzettino, dici, ma questo qui veramente sarebbe il marito ideale, ma aspetta che sposalo prima.
È quello.
Perché quando poi sposa il marito deve sopportare i tuoi peccati, le tue manie, i tuoi sbagli, i tuoi errori ed orrori, e allora il marito sopportare te e tu sopportare lui, capito? Con la moglie e il marito sono campi di missione, non è solo campo di piacere. Finalmente mi sono sposata, e finalmente posso fare quello che voglio. No, cara, sei entrata in un campo di missione. E quando ti svegli la mattina c'è un marito sul letto lì, o una moglie, rimboccati le maniche della camicia e datti da fare, evangelizzare, dare amore, gentilezze. E quando c'è il musone lungo, tu sorriso. Questo è il ruolo del marito e della moglie.
Sì, infatti voglio aggiungere che anche se una donna sposata riceve complimenti e un uomo
non ci
affascinante
credere.
Gli fa la corte, dobbiamo capire che se quell'uomo affascinante sarebbe tuo marito, sarebbe lo stesso come il marito che hai adesso, sarebbe un uomo che si è abituato a te, che non ti fa più i complimenti, che è familiare, a volte ti manca di rispetto, quindi lui sembra affascinante perché non si è sposato con lui, però se
tu lo avessi sposato,
sì, dopo alcuni anni si comporterebbe come tuo marito attuale, perché
peggio.
È una cosa normale nel matrimonio, si perde il rispetto purtroppo, quindi dobbiamo avere un matrimonio cristiano per superare, ma non credere a tutti i complimenti che riceviamo, perché non è così.
Però posso correggerti, non è che è vero che perdi rispetto solo vuoi perdere rispetto,
sì,
perché il rispetto è una scelta. Paolo ha detto insegnare alle giovani donne ad amare i mariti. Cioè l'amore non è questa dea bendata, l'amore è una cosa che tu ci lavori sopra.
Sì, tu parli di matrimoni cristiani, è d'accordo con quello.
La Bibbia dice, non è che l'amore per Dio nasce naturale, c'è un comandamento, amerai il Signore Dio tuo, che ti piaccia o no. A me non mi piace amare Dio perché mi sculaccia, mi punisce, eccetera, mi corregge, no, quindi Dio non lo ama. Beh, allora amalo, se non spontaneamente, lo ami per legge. E dopo vedrai che inculcando al fanciullo la via che deve tenere, quando è grande non se ne diparte. Quando cresci e la tua zucca dura, il cuore duro, lo spirito duro, comincia a convertirsi e dire, sai, io adesso ho amato Dio solamente perché era scritto, ero un bravo fariseo per i comandamenti, ma adesso ho capito, adesso che capisco quanto mi ha amato sul Calvario. Va bene, e dopo un giorno capirai quanto quella moglie lì, quel marito lì, quanto ti ha amato, quanto tu sei stato un Calvario per loro. Sì, loro hanno i peccati, loro, ma tu forse ne hai di più.
Sì, sì, sì. Quindi l'unica soluzione è di basare il matrimonio sulla fede, sulla Bibbia, sulla parola, e così solo possiamo superare.
Cosa hai letto l'ultima sera?
Ho letto Proverbi 28:13.
Ecco, c'hai il Salmo 51?
Sì, vai Salmo 51:1-3.
Vai lì.
Salmo di Davide, quando il profeta Nathan venne da lui dopo che Davide era stato da Batseba.
Hai capito? Cioè Nathan, il profeta, va da Davide dopo che Davide aveva commesso adulterio con la moglie di Uria, uno dei più valorosi soldati del suo esercito, e per ringraziarlo Davide va a letto con la moglie. Bravo uomo, bravo Davide. come questo mostra che se Davide è cascato nel fosso, ragazzi, qui ci possiamo cascare tutti. Va bene? E pregare il Signore non mi indurre in tentazione, perché sì, Dio ha indotto in tentazione Davide e Davide è cascato. Va bene? Allora, cosa dice Davide dopo che Nathan è andato lì col bastone e gliela suonate di cotte e di crude?
Abbi pietà di me, oh Dio, per la tua bontà. Nella tua grande misericordia cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco le mie colpe. Il mio peccato è sempre davanti a me.
Allora, riconosco?
Le mie colpe.
Va bene, questa dolce sorella, questa dolce sorellina adultera, deve riconoscere le colpe, andare, diciamo, deve andare a confessarle le colpe. Cioè, sai, se sei circondato da una situazione di gente incredula che non crede in Dio, che magari ti spara un colpo di pistola, faccio un esempio drastico, e allora è dura lì, cioè devi consigliarti col tuo pastore. Questa qui deve appartenere a qualche chiesa, questa qui. E qui si rivela se la chiesa, una chiesa sbilindrata, una chiesa, diciamo, tipo mausoleo, che non vale molto. E infatti, come fa a confessare queste cose, per esempio, se le persone intorno sono atei, violenti? Allora vai dal pastore e lui deve fare qualcosa. Ecco l'importanza di avere una chiesa, non solamente quando sei nei guai, ma sempre. Perché dopo Gesù la cosa più importante qui è la chiesa, serve una chiesa. Noi predichiamo contro Laodicea, ma non è che predichiamo contro Filadelfia. Predichiamo contro la chiesa falsa, ma non è che predichiamo contro la chiesa vera. Dov'è la chiesa vera? Dappertutto. Ovunque c'è amore vero per Gesù, in qualunque chiesa protestante o cattolica, che amano il Signore. E magari in una chiesa sbilindrata, morta e stramorta, c'è un gruppo di 10 persone che sono cristiani veri. Questa è la chiesa, dentro il mausoleo. Va bene, quindi vai dai tuoi fratelli. In queste 10 persone, magari non c'è un pastore, un sacerdote col diploma, però magari c'è una persona che c'ha amore, c'ha dolcezza, conosce la parola, va a evangelizzare. E quella persona lì è il tuo pastore. E allora vai dalla tua chiesa. Va bene, e che possiamo essere noi, e può essere un'altra, non si sa, e chiedi consiglio al pastore come fare, cosa non fare. Allora il pastore riceverà la saggezza divina di come comportarti. In un modo o nell'altro devi confessarlo. Nelle chiese cattoliche che vado a prete 4 Ave Maria, quello lì non contano niente, perché quello anzi è un incoraggiamento a continuare a farlo. Per questo è che ci sono sacerdoti pedofili che continuano a farlo, vanno lì 4 Ave Maria. E mentre confessano stanno guardando il chierichetto lì che sta accendendo le candele. Capito? Bisogna confessare alla persona che hai fatto del male. Mm-hmm. Se questo mi spara, consigliati col pastore. Se è una situazione così, magari il pastore ti dirà come fare, cosa non fare. Il pastore andrà a visitare tuo marito, andrà a visitare la moglie di quell'altra che tu sei. Se sono cristiani, se non sono cristiani è un disastro. Infatti voi che commettete, quelli che commettono adulterio, voi non sapete in quale latrina vi state lanciando. Una latrina è fatta di belle donne nude e bei uomini col pelo sul petto. State attenti che vi state visitando l'inferno e la musica è la musica di Satana e il diavolo vi sta mettendo nella sua saccoccia. Va bene? Potreste non uscirne più, non scherzate.
Ah, è quello che volevo dire prima. Questa sorella R potrebbe pensare, adesso che ho smesso di fare questo peccato, meglio non confessarlo al mio marito e alla mia amica, perché sto distruggendo due matrimoni. Soprattutto perché i due mariti non sono molto spirituali. E quindi lei forse pensa che è più facile così, mantenere due matrimoni uniti e non distruggerli.
Guarda, io posso profetizzarti questo, guarda, questa sorella andrà avanti a tante disgrazie, arriveranno maledizioni di Satana, il Signore non potrà fermarle perché non c'è protezione verso, sopra gli adulteri non c'è protezione di Dio, il diavolo può mandare malattie, disgrazie, incidenti d'auto, il diavolo non sa mai cosa combinerà, va bene? E alla fine, dopo magari 20 anni o 10 anni, quello che è, matrimoni spezzati, lei ha già distrutto il matrimonio, secondo Matteo 5, adulterio, puoi divorziare, ha distrutto la sua vita, di lei, il marito, la moglie di quell'altro che lei e quell'altro stesso, i figli. Questa qui non ha idea del disastro che ha fatto. La cosa migliore è dire, mettere a fare un convento di clausura a casa sua una settimana, due, tre, quello che è, dire ho sbagliato, non mi interessa vivere o morire, non mi, io ho sbagliato. Come ha fatto Davide? Davide, sì, quando sì. Dio gli ha detto il bambino deve morire, Davide, se non mi sbaglio, gli ha detto perché io devo morire io, non il bambino. La Bibbia dice le acque rubate sono dolci le mogli degli altri, i mariti. Caro mio, tu non hai idea il conto che c'è da pagare.
Sì, ma guarda, Davide si è pentito sinceramente e veramente e ha cambiato e Dio ancora lo ha potuto usare dopo questo pentimento. Quindi Marta è un po' come Nathan, che va da R, tra virgolette Davide, e la rimprovera e gli dà la verità della Bibbia, le scritture. Poi R deve decidere, però se R decide di fare lo stesso pentimento di Davide, anche a lei, anche ad R, Dio la potrà ancora usare. Perché si vede adesso che R ha perso la sua unzione. Marta ha detto che l'ho vista, che era carnale, non era più spirituale come prima, non era la stessa persona.
Ha perso l'unzione.
Ha perso l'unzione. Quindi c'è un prezzo troppo grande da pagare, però se lei si pente sinceramente, potrà essere restored to her relationship with God.
Può essere, sì, rimessa, perdonata.
Yeah.
E guarda, lei adesso gli sembra molto più facile, comodo e conveniente fare niente, per paura delle reazioni. Ma questo mostra quanto carnale e poco cristiana, che ha paura più del marito suo e della moglie dell'altro che non di Dio. La
Sì.
paura, detto Gesù, Matteo 10, 28, non temete quelli che uccidono il corpo, temete quello che può uccidere anima e corpo nella Geenna, all'inferno. Quindi digli a questa cara sorella R di stare attento che se lei non confessa, l'aspetta un'eternità se non si pente adesso, se non confessa e pente, avrà tutta l'eternità da pentirsi e solo che non avrà più il perdono per quello. Cioè sarà perdonata in senso generale, cioè eccetera. Cioè perdono, se lei è credente sarà perdonata, però non sarà perdonata nel senso come figlio prodigo, no? Che il figlio prodigo è tornato a casa del padre, il padre lo ha perdonato, lo ha riammesso a mangiare, bere, un anello e un mantello. Però che gli ha detto il padre all'altro fratello fedele? Figlio,
Tutto quello che ho è tuo.
tutto quello che ho è tuo. È giusto però che riceviamo questo altro. Però lui è andato, voglio essere servo con gli altri servi.
Almeno servo, sì.
Quindi da quel momento in poi, figlio prodigo è andato a lavorare insieme ai servi agli ordini del fratello fedele. La sua eredità non c'era più. Quindi quello che devi fare, digli a R, di prepararsi a mette il suo matrimonio sull'altare e capito? E se dire guarda, non sono più degna, lei deve andare al marito e dirgli non sono degna di essere tua moglie. Preferirei morire che dirti questo, ho sbagliato. È meglio la morte di quello che ho fatto. Se tu mi vuoi abbandonare, divorziare, hai solo ragione. E lei è quella che era cristiana che
Sì,
evangelizzava il marito
sì,
e adesso lo
sì,
tradisce. Quindi guarda che esempio che fa perdere la fede in Dio. Come dice in Romani, per colpa vostra il nome di Dio viene bestemmiato. Adesso questo marito bestemmerà Dio, già questi sono i cristiani. Allora sono meglio io di voi cristiani. Quindi per colpa vostra il nome di Dio è bestemmiato. Quindi ha fatto il disastro più. L'adulterio non c'è peccato peggiore, perché il marito si sente tradito, Dio si sente tradito, i figli sono traditi. Quindi una donna che non vale nulla, zero vale. Quindi cosa deve fare per essere riammessa? Fare come Davide. Buttarsi in ginocchio e dire marito, se vuoi schiaffeggiarmi, se vuoi picchiarmi, me lo merito. Se vuoi abbandonarmi e divorziare, me lo merito. Non ho altro da dire. Ho sbagliato e preferirei morire che sbagliare di nuovo e fai quello che vuoi. Il marito gli prenderà un colpo e prega. E poi se il pentimento sarà vero, come quello di Davide, se il pentimento sarà vero, come quello di Davide, Dio gli ha permesso a Davide di tenersi Batseba. E ormai quello era morto, Uria. Solo che questo nuovo Uria, cioè la moglie, è ancora viva. Vedere se lei lo perdona. Caro mio. Alleluia. Guarda, guarda, andiamo qualche Matteo 12, 37, cosa dice?
Matteo 12, 37.
Poi andiamo prima Giovanni 1.
Poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
Capito? Qui addirittura neanche gli atti, neanche sarai... neanche l'atto di adulterio sarai condannato, no, le parole, i pensieri. Questa prima di commettere adulterio ha letto, ha commesso adulterio nella sua mente, già era lì. Quindi una cosa che può aiutare questa sorella a svegliarla è di farle capire che se non è disposta a confessare, costi quel che costi, non può sapere neanche se lei è cristiana vera o falsa.
È vero,
non
sì.
Può sapere se è cristiana salvata o solamente nominale non salvata, va bene? Perché sì, dalle sue parole sarà giustificata o condannata. Se lei non confessa, non potrà mai sapere se ha la salvezza. Perché? Perché non sta seguendo la parola. Giovanni 1, 7 a 10.
Primo Giovanni 1, 7 a 10.
E poi chiudiamo con questo, penso che è sufficiente.
Ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi.
Va bene. Allora, se confessiamo, il suo sangue ci purifica. E se confessiamo, Lui è fedele e giusto, ci perdona e ci purifica da ogni
peccato,
iniquità. Va bene? Allora, con questo, cara Nathan Marta, Nathan, profetessa Marta, piccola profetessa, Dio ti benedica per il tuo sdegno, uno sdegno divino, il tuo sdegno e la tua ira, e stai interpretando come Dio si sente. Perché come Davide ha detto, Salmo 51, ha detto Davide, contro te solo ho peccato, non contro Uria che l'ha ucciso, assassinato Uria per prendersi la moglie, ma no, neanche, dice contro te, contro Dio.
Sì, sì, sì.
Avanti, Angela.
Va bene.
Scrivici, Marta, mandaci gli sviluppi nel nome di Gesù Cristo, facci sapere. Però da tutta la verità a R, dagliela tutta. Da parte mia mi prendo la responsabilità di quello che ho detto. Se vuoi, se ti interessa anche la registrazione, chiedicela e così Angela te la manda.
No, la mando io di solito.
Quindi, a chi ha chiesto?
Tutti quelli che ci scrivono e le rispondiamo in diretta, la mando subito dopo.
Sì, ma lei non ha ancora chiesto.
Anche se non chiede, per rispondere alla sua domanda, sempre li mando.
Ah, quelli che fanno domande tu gli mandi la...
Sì, sì.
Brava.
Sì, sì, quindi la riceverà di sicuro.
Bravissima. C'è tempo anche per quello?
No, però così funzioniamo meglio.
E no, è perché loro così almeno, perché a volte fanno domande e diamo le risposte, ma loro non ci seguono perché c'hanno problemi,
sì,
allora
sì,
tu glielo mandi, bravissima.
Sì.
Brava, allora, 10 con lode, Angela.
No, non devi farmi niente lode.
Niente
lode.
Facciamo aperto, non vuole Angela. Niente.
Prossimo, domanda da Laura. Laura dice, carissimi fratelli, una domanda.